Italy Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop.
Un saluto da Claudio Agostoni.
Stop, sei in crisi.
Oggi vi riproponiamo la presentazione di un libro che ho curato, si chiama Le geografie di Pierpaolo Pasolini, edito per i tipi di Prospero Editore. Durante la festa di Radio Popolare è stato presentato Massimo Cirri ad intervistare il sottoscritto, c'era anche Bruno Zanzottera, il fotografo che mi ha accompagnato durante i viaggi in cui ho raccolto i materiali che poi sono diventati prima un podcast andato in onda qui a Radio Popolare e poi il libro di cui stiamo per parlare. Fotografie di Bruno Zanzottera che ovviamente sono presenti nel libro, così come sono presenti una serie di QR code che consentono di riascoltare le interviste che nel libro sono trascritte.
Se i tuoi progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop.
Ma partiamo con la registrazione di questo incontro. Era un sabato pomeriggio, intorno alle 16, all'ombra di alcune delle splendide piante che rinfrescano il Pini, dove si svolge la festa di Radio Popolare.
Eccoci, buonasera Claudio Agostoni, applauso demagogico. Bruno Zanzottera, che con Claudio ha fatto le foto di tante cose, ma anche delle geografie pasoliniane. Io sono Massimo Cirri, sono molto contento di essere qui, perché mi piace molto Claudio Agostoni, perché Radio Popolare mi ha cambiato la vita e perché poi c'entra, poi ne parliamo, in questo luogo qua, cioè lì a 100 metri ho passato 12 anni della mia vita lavorando in un pezzo della salute mentale e tutti i giorni passavo da qua per andare alla mensa dove adesso si fa il teatro, si faceva una mensa. Dicevo questo non per la banalità della mia vita, però mi sembra che il libro che ha fatto Claudio, che è un libro ma è la trascrizione di un podcast, poi ne parliamo di come le cose stanno insieme, cioè dimostra una cosa che sappiamo ma la dimostra ancora bene, e cioè che i luoghi, i posti, le geografie, i posti fisici raccontano le cose molto meglio, cioè sono dei terreni fertili, insomma. E quindi Claudio è andato in giro a cercare pezzi di Pasolini, di questa vita complicata, ricca, un intellettuale, un uomo di cinema, un provocatore, un signore molto tormentato. E le cose vengono fuori, perdonami la metafora, come funghi in una giornata di pioggia nei luoghi. Perché appunto di Pasolini sappiamo molte cose, sappiamo molte cose della sua vita, molte cose che lui ha fatto, continuo a interrogarci di questa sua capacità di essere molto avanti. Poi ne parliamo, ma nei luoghi succedono delle cose. Allora comincerei, perché a me piacciono veramente molti cimiteri, comincerei col cimitero di Casarsa in Friuli, dove Pasolini è sepolto, ma viene sepolto 3 anni dopo quel novembre del 75 in cui viene ucciso, e al cimitero succedono delle cose, cioè sulla tomba di Pasolini le persone vanno, lasciano, dicono, insomma. Sono stato abbastanza confuso, Claudio, ci tenevo a iniziare proprio.
Il cimitero di Pasolini, come diceva Massimo, è a Casarsa. Casarsa è un piccolo paese della Bassa Friulana e io ho iniziato il libro raccontando del cimitero, che può sembrare una scelta bizzarra, ma perché il cimitero è veramente questo cimitero, una sorta di bignami della famiglia di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo è sepolto vicino alla madre. Poco più in là c'è un monumento dedicato ad alcuni partigiani. Poco più in là, in un ossario, ci sono i resti del padre. Allora, la tomba di Pasolini, pur nella sua semplicità, è quella più glamour, come diceva Massimo. Quando ci sono andato con Bruno, c'era addirittura anche una bottiglia di vino. Qualcuno ha passato, ha portato delle conchiglie, qualcuno ha portato una poesia, c'è stato anche il dibattito se era deontologicamente corretto leggerla la poesia perché era dentro una busta o meno, e incredibilmente non l'abbiamo letta. Chissà che cosa c'era in quella poesia. E la guida che ci accompagnava, il libro, come diceva Massimo, è sostanzialmente la riscrittura del podcast che abbiamo fatto per Radio Popolare, quindi ci sono persone che hanno conosciuto Pasolini, persone che l'hanno studiato, persone come la guida, la persona che ci accompagnava, Claudio si chiamava e si chiama, all'interno del cimitero, che ci ha detto sì, in effetti qua è veramente, ci passano di tutti. Io nel libro ricordavo, visto che è uno dei musicisti che maggiormente amo, Patti Smith, che anche lei è passata da questo piccolo cimitero. Dicevo l'importanza di avere questa sorta di bignami, perché proprio di fianco alla tomba di Pierpaolo c'è la tomba della madre, e chiunque conosce la storia di Pasolini sa quanto questa donna è stata importante per Pasolini. Dicevo del padre, il padre un rapporto di amore odio, rispetto non estrinsecato. Il padre era un soggetto mica da ridere, mi verrebbe da dire, era un militare. Diciamo che nelle sue note biografiche una delle caratteristiche, uno dei punti principali è che fu la persona che fece arrestare un attentatore di Mussolini, che venne poi linciato sostanzialmente dalla folla in quel di Bologna. Lui voleva che il figlio facesse altro, non il poeta, il regista, tutte le cose che ha fatto, un po' come tutti i padri. Poi dopo aveva anche l'orgoglio di quello che faceva suo figlio, e negli ultimi anni gli ha anche dato una mano. Il fratello è...
Beh, però diciamolo un pezzetto, qualcosa del fratello, perché...
Fratello lo diciamo, anche perché, giusto per segnalare questa cosa, e come sa da fare, l'ho segnalato sui social che c'era questo incontro, e c'è stato giusto chi mi ha scritto: voglio vedere se parlerete di Porzus, che certo che ne parliamo. Il fratello era un partigiano. Il fratello di Pierpaolo Pasolini, partigiano, in quella pezzo di Italia c'erano sostanzialmente due brigate, per intenderci, tra di noi le chiameremo bianche e rosse. Una era legata, anche perché il confine è lì vicino, a quella che sarebbe poi diventata la Jugoslavia di Tito, e per gli altri c'era la leggenda. Era vero? Non era vero? Non sono uno storico, non lo so, che se vincevano quegli altri si sarebbero mangiati il Friuli. Tutte e due avevano lo stesso nemico, il fascismo, e poi c'erano dei sottonemici tra di loro. Cosa è successo? È successo che un gruppo di partigiani rossi, hanno, durante quello che non si può non chiamare un eccidio, hanno ucciso alcuni partigiani bianchi. Il fratello di Pasolini riuscì a scappare, era ferito, scappò, si rifugiò in una cascina. Gli abitanti della cascina loro sistemarono, misero un pochettino in forza, e poi fecero quello che sembrava la cosa più giusta. andarono a avvisare i partigiani: guardate che c'è uno di voi da noi ferito. Peccato che erano i partigiani quelli che avevano ucciso i suoi, l'hanno preso e l'hanno ucciso. E voi immaginate ovviamente questo che cosa può aver significato. Pensiamo ancora adesso con tutte le polemiche sulle foibe, sulla lotta partigiana, i partigiani che erano assassini. Il discorso è molto complesso. Io vi ricordo solo che c'è un film, che lo trovate ancora nelle teche Rai, che è stato fatto sul comandante partigiano che comandava il plotone che ha portato a termine questo eccidio. Non c'è stato verso di vederlo programmato nella programmazione standard della Rai, è finito però poi nelle teche e non dico tutto, così pigliate poi anche il libro. Nel libro trovate anche il modo per vedere questo film che racconta la storia di questo partigiano che fu condannato ovviamente, ma non andò alla fine della guerra, non andò mai in prigione, perché scappò prima nell'allora Cecoslovacchia, poi nell'allora Jugoslavia. Pertini lo graziò, ma lui non venne mai in Italia, non ritornò mai più in Italia. È una storia particolare.
Però no, aggiungo solo per dire come le storie e i luoghi, quel pezzo di mondo lì, l'Alto Adriatico, noi dicevamo il confine orientale, ma bisogna dire l'Alto Adriatico è stato uno dei luoghi in cui la storia è passata con la maggior violenza, la corsa per Trieste, i neozelandesi che arrivano dopo e Trieste viene liberata, conquistata, dicono gli altri, dai partigiani titini, se ne vanno 40 giorni dopo. Insomma, il luogo in cui la storia è passata con una violenza maggiore, al tempo stesso, e poi la faccio finita, ma vorrei scrivere per Lime, se volevo farmi vedere bravo da Lucio Caracciolo, è il posto del mondo in cui le cose sono più cambiate, perché c'era una frontiera spaventosa, la cortina di ferro, e adesso vai da un posto all'altro, ecco. Senti, torniamo a Casarsa, perché quando sei andato, io poi l'avevo sentita quando l'hai mandata in onda, c'è una testimonianza umana bellissima, una signora di 90 e passa anni, la signora Mariannina, che racconta un pezzo di Pasolini che non conoscevamo, di cui sapevamo poco. Pasolini che per 2 anni, 47-48, correggimi se sbaglio, fa l'insegnante, insegna in una scuola media in una frazione di Casarsa.
È uno dei borghi più belli d'Italia, sapete, è una delle tante cose che si danno. Valvasone è uno di questi
paesi.
È molto bello.
Ed è sicuramente bellissimo il racconto che fa questa signora, che sarà un po', forse, come dire, riscaldato dall'essere stata allieva tanti anni fa di una persona che poi è diventata una persona importante, ma che è umanamente il racconto di come un insegnante decente, bravo, affettuoso, che sa le cose, ti cambia la vita. Sono stato abbastanza confuso.
Sì, no, perfetto. No, io chiedo a Bruno come se la ricorda la signora Mariannina, perché lui ha poi, abbiamo fatto tutti questi viaggi in Friuli, a Roma, a Bologna, eccetera, e la parte fotografica se ne occupava Bruno.
Beh, era una signora chiaramente dolcissima, ancora lucidissima nonostante la sua età, e che ne parlava di Pasolini come se fosse ancora lei una ragazzina, ne parlava che lei aveva scritto una poesia di cui per Pasolini si ricordava ancora i giorni del suo funerale, e si ricordava di quando poi lui era stato allontanato dalla scuola e loro non sapevano perché, non riuscivano a spiegarsi il motivo, ed era veramente molto molto dispiaciuta, insomma. Lei diceva che lui era veramente una persona molto molto capace di stare con i ragazzi e li aiutava molto da questo punto di vista. Era stato probabilmente l'insegnante che lei si ricordava con maggior affetto, comunque.
Noi diciamo che questo è un libro che parla, perché dentro abbiamo messo i QR code in modo che voi possiate risentire podcast da cui arriva questo libro. Ma io vi farei sentire proprio due minuti
ce
della
l'abbiamo,
voce.
La Mariannina.
Abbiamo
bellissimo.
Due minuti della voce della Mariannina, perché tutto quello che possiamo dire io e Bruno ovviamente è strasurclassato dalla sua voce. Lei era una delle alunne.
Delle alunne. Sì, nella scuola media di Balvasone.
Pasolini era un insegnante severo? Era
no,
un insegnante.
Assolutamente. Mi ricordo, guardi, intanto premetto che noi uscivamo dalle elementari in tempo di guerra, nel 47. Eravamo ragazzi semplici, eravamo ragazzi di famiglie normali, né ricche né povere, 3 ragazze e 17 ragazzi. Ci siamo trovati con questo professore, tutto da scoprire, un mondo nuovo.
Cosa insegnava?
Lui insegnava lettere.
Lettere,
cioè italiano, eccetera, eccetera, no? E ci siamo trovati con questo ragazzo, diciamo di 25 anni, giovane, ben vestito, noi ragazzi ce lo vedevamo, era un bel uomo, era molto dolce, aveva un sorriso dolcissimo, una voce così, non mai sopra le righe, mai. Ci siamo, diciamo, trovati così bene, e lui ci ha coinvolto in tutti, non solo nella didattica, perché quella era fondamentale, no? È chiaro, latino, italiano, poi ci teneva moltissimo. E poi c'era tutto il resto.
Vi faceva fare dei temi?
Dei temi. I titoli normalissimi, un titolo qualsiasi.
Vi ha mai letto una sua poesia?
Altro che. Il latino era innanzitutto il suo.
Era il suo pallino.
Il latino era il suo pallino, e ce lo doveva insegnare in tutte le forme, anche facendoci delle scenette sulla lavagna, tanto per metterselo in testa. Ha detto: guardatevi ragazzi, ricordatevi userum, cioè sarebbe la declinazione dei tre verbi, no? Mettetevi in testa che c'è l'orso userum, cioè l'userum doveva essere una... Doveva essere il nome di un orso, di un orco forse, no? E poi altre tante cose.
Lei come andava, signor Mariannina?
Abbastanza, cioè soprattutto avevo un voto più alto in latino. Addirittura.
E
si vede quello che contava, perché in latino mi avevano dato 8, non so come, ma erano voti abbastanza ristretti e non voti larghi. E 7 in italiano, tanto per dire, no?
Non se lo ricorda arrabbiato?
Mai. Cioè arrabbiato una volta, non arrabbiato, perché lui arrabbiato non è mai stato, mai. Serio, perché ci aveva detto ragazzi, per domani portatemi una domanda, cosa volete, cercate voi, che venga in testa qualsiasi cosa vi viene in testa, scrivete, a me piace sapere perché è così, perché... E me lo portate. E non l'avevamo portato. Allora lui si è messo alla finestra, mi sembra di vederlo ancora, guardava fuori, ma io credo sia stato anche 20 minuti, no? Serio. Certo, non ci ha detto niente, però ci ha fatto capire che lui voleva che noi, voleva trovare in noi qualcosa di nostro.
Niente. Hai deluso per Paolo Pasolini. Senti, no, rimaniamo in zona, perché da Casarza della Delizia andiamo sempre in Alto Adriatico, andiamo nella laguna di Grado. È passato un po' di tempo, vent'anni o poco più, e Pasolini ci arriva ed è un altro uomo, perché è stato a Roma, è un regista famoso. E ci arriva per girare un film, e il film ha una dimensione particolare, è una dimensione amorosa. Ci arriva insieme a Maria Callas, che non è una diva, è qualcosa di più, insomma, in quegli anni è un'icona di tutto, e c'è la storia di un fotografo, e Grado è sconvolta.
Lui arrivò, era un periodo che era in rotta con il Festival del Cinema di Venezia. Quando girò appunto la Medea, questo Medea, questo film, utilizzando come luogo anche questo Mota Sofon, che è un isolotto nella laguna di Grado, poi dopo decise che la prima del film non sarebbe stata a Venezia, ma l'avrebbero fatta lì, e lo stesso ha fatto anche con Porcile. Per cui c'è stato questo periodo che lui ha bazzicato quell'area, prima per le riprese e poi per la prima del film, diventando, con tutto il bailame che potete immaginare che si portava dietro, una sorta di attrazione e di suscitando l'interesse di tutti coloro che abitavano in zona. Anche a voi, se capita di andare a vedere questo isolotto, un mezzo per andarci è fare riferimento ai Graisani di Palù. È un'associazione di ex pescatori, attualmente pensionati, eccetera, che con una lancia vi portano fino a quest'isola.
L'avviso è che c'è un clima che il delta dell'Orinoco è secco in confronto, c'è un'umidità mai vista al mondo, il Rio delle Amazzoni è un posto tranquillo, una cosa impossibile.
Sì, no, conviene andare in autunno, perché da maggio in poi effettivamente è abbastanza problematico.
Non vi dico delle zanzare, le allevano grossi come tacchini, scusa.
Questi ex pescatori che vi accompagnano erano ragazzi allora, no? E quindi abbiamo gli si può chiedere il ricordo di quegli anni, e anche questo lo raccontiamo nel libro. Loro lo raccontano nel libro, che erano testimoni, e per esempio c'era la Callas, che era una diva, ma per esempio loro erano estremamente affascinati di Gentile, un atleta che aveva appena, c'erano appena state le Olimpiadi di Città del Messico del 68. Gentile era stato ingaggiato da Pasolini per un ruolo importante, un personaggio mitologico come Giasone. Però lui era mitologico, lui, questo Gentile. Gentile, voi pensate che faceva il salto triplo durante le Olimpiadi di Città del Messico, per due volte ha battuto il record del mondo e ha preso la medaglia di bronzo, perché c'è qualcuno che ha saltato ancora più di lui, cioè più mitologico di questo Gentile c'è poco. Era anche un gran bell'uomo, per cui mi diceva uno dei pescatori che accompagnava me e Bruno sulla barca, noi gli chiedevamo della Callas e lui virava su Gentile, perché no, ma Gentile, ma guarda, era anche Gentile, vabbè, ma il omen nomen. Ma io vi lascio immaginare, come dicevo prima, il casino della presenza di queste persone, no? Bruno ci teneva a conoscere un suo collega, un grande fotografo, e questa la faccio raccontare a te.
Sì, no, ritorniamo a Casarsa della Delizia, il fotografo era di Casarsa ed ormai era un anziano fotografo ed è stato praticamente il fotografo di Pasolini per tutte le situazioni di quando Pasolini si trovava a Casarsa della Delizia, e quindi aveva fotografato, ci aveva mostrato una foto su una grande macchina americana di Pasolini e della Callas, di quando appunto loro avevano fatto un giro a Casarsa della Delizia, raccomandandosi, come si ricordava Claudio, di non che era una cosa un po' in incognita. Di non
aveva telefonato nessuno alla zia dicendo: domani vengo con Maria, mi raccomando, oh zia, tranquilli, che resti tra di noi, che devo fargli vedere una roba, ma non...
Niente, quindi chiaramente il giorno dopo c'era tutto il paese ad aspettare Pasolini e la Callas. Lui era stato poi anche il fotografo dei funerali di Pasolini, quindi aveva un archivio sterminato di tutte le foto, di tutte le situazioni in cui Pasolini è stato in Friuli.
Nome non abbiamo ricordato, forse.
Elio Ciol.
Senti Claudio, tu sei interista? Possiamo parlare di Pasolini e il calcio, o lasciamo passare qualche settimana? No, ne possiamo parlare. Non si sa mai, sono ferite.
Ne possiamo parlare, ne possiamo. No,
no, però ci sono tantissime dimensioni, poi ne raccontiamo qualcuna. Ma parliamo partiamo da questa partita epica, la partita fra...
No, io sono molto grato a Pasolini anche per questo. Gli ascoltatori di Radio Popolare so che hanno molto pazienza e sopportano le mie derive calcistiche. Per esempio, per me il calcio è uno dei modi più divertenti anche per scoprire le geografie, per scoprire i paesi. Per Pasolini era addirittura molto di più, perché per Pasolini, vabbè, ve lo dico con parole mie, poi come lo diceva Pasolini lo trovate sul libro. Per Pasolini diceva che il calcio è quello che una volta era il teatro, perché la rappresentazione plastica di quello che succede su un campo di calcio, dove non puoi sapere fino all'ultimo quello che succede, forse come Vate pensava già a Inter Barcellona, non lo so, però anzi vi dico quello che scrive lui: il calcio è l'ultima rappresentazione sicura del nostro tempo, è un rito nel fondo. Agostoni non ha portato gli occhiali perché pensa sempre di essere un figo, ma scopre che lo legge Massimo.
Mi tolgo gli occhiali. Dove siamo arrivati, scusa?
Ma proprio all'inizio.
È rito nel fondo, anche se è evasione, applauso per il ciccato Agostoni. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la Santa Messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. Il cinema non ha potuto sostituirlo, il calcio sì. Perché il teatro è il rapporto tra un pubblico in carne e ossa e personaggi in carne e ossa che agiscono su un palco, mentre il cinema è tutta un'altra cosa, ed è vero, ed è vero. Senti, però,
quindi no, questo era per dire il mio grazie a Pasolini e quindi la pazienza agli ascoltatori, che se ho intanto delle derive calcistiche, Pasolini era dalla mia parte, ed era talmente la sua passione forte, a parte la diatriba che può sembrare lugubre su che maglia di quale squadra di calcio appoggiare sulla sua bara, perché hanno provato a mettere la maglia della Roma, poi è stata sostituita da quella del Bologna, che effettivamente era la sua vera squadra del cuore. E a Casarsa, nel museo dedicato a Pasolini, c'è tutto un coté calcistico e con Bruno abbiamo conosciuto il raccapalle, come si chiamava lui, che era raccatapalle di quando Pasolini giocava a calcio lì a Casarsa. Ma lui ha continuato a giocare a calcio, fu uno dei primi nella famosa squadra che esiste ancora adesso, degli attori eccetera, così. E ci fu un match, ma tra l'altro poco prima della scomparsa di Pasolini, parliamo di pochi mesi prima, il cast di 900 di Bertolucci versus Pasolini e la sua crew.
Se ci pensi è l'incontro veramente fra il calcio e il cinema totale, insomma. 900 in maglia viola con scritta gialla, quelli di Salò con maglia con i colori del Bologna.
Esatto, per lui era il periodo che stava facendo il film Le 120 giornate di Salò.
Il Salò va in vantaggio 2-0, sembra fatta, poi...
Poi bisogna fare dei cambi, avvengono dei cambi e morale, la squadra di Salò, la squadra di Pasolini perde.
Già... Prende 5, dico 5.
Massimo, 5 basta.
Finisce Pasolini già 5-2.
5-2 è già qualcosa del 5-0. Pasolini era già nervoso per il fatto di avere perso, ma dopo diventò una belva, perché scoprì che Bertolucci aveva portato anche qualche ragazzo delle giovanili del Parma, tra cui un certo Ancelotti, che recentemente l'ha confermato in un'intervista, che giocò in quella partita nella squadra di Bertolucci. Quindi
sarebbe da rifare la partita.
Sarebbe da rifare, sarebbe purtroppo, da... purtroppo non c'è stata occasione.
Però al tempo stesso mi è piaciuto molto... Tu fai raccontare da uno che la sa, un po' la racconti tu, che Pasolini è il primo che va allo stadio, ci va per l'unità e guarda qua il calcio per quello che è, un rito, una simbolizzazione di qualcosa. 15 anni prima che Morris tipizzasse tutto questo, insomma una grande capacità di previsione ancora una volta.
Sì, una tra le tante appunto cose che Pasolini fece in anticipo. Poi dopo tutti quelli che sono un po' malati come il sottoscritto hanno i testi di Morris come Vangelo, il calcio ti spiega la vita eccetera, eccetera. Pasolini ci era arrivato 15 anni prima, perché ci sono alcuni suoi scritti, alcune sue riflessioni. Massimo giustamente ricordava alcuni articoli che fece per l'Unità proprio sugli spalti di uno stadio osservando il suo Bologna, che dimostrano appunto, testimoniano questa sua capacità di essere precursore intanto anche in questo. Mentre Massimo beve un sorso, io ne approfitto perché giusto oggi mi era venuto in mente un dettaglio e mi sono fatto un memo tag. Prima parlavamo, faccio
sei,
un...
Sei capace di leggerlo?
Sì, sì, Massimo, l'ho scritto grosso. Il, un rewind...
No, no, di fatto sono il badante di Claudio Agostoni.
Parlavamo prima di Medea, del film, no? Adesso abbiamo accennato a Pasolini, la sua passione per il calcio, sappiamo che scriveva, che faceva tante cose. Mi soffermo solo su un lavoro come regista. Negli anni tra il 66 e il 69, sono tre anni, ha fatto Uccellacci e Uccellini, che non è proprio un film, Edipo Re nel 67. Allora si usavano i film a episodi, chi ha i capelli bianchi come sottoscritto se li ricorda. E lui ha fatto un episodio per La Terra vista dalla Luna, un film dove come attore aveva Totò. Nel 68 fece Teorema. Nel 68 fece anche un altro film a episodi, Capriccio all'italiana, uno dei sei episodi. Nel 65 fece Che cosa sono le nuvole, un corto bellissimo che contiene una delle più belle canzoni che siano mai state scritte, interpretata da Domenico Modugno e scritta da Pierpaolo Pasolini, quindi tra tutti questi film ha trovato il tempo anche di scrivere la canzone. Nel 69 Porcile, cioè 66-69.
Esser dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ah, ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dagli spasi. Ah, ah, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò tu non sarai. Queste son parole e non ho mai sentito cuore, un cuore affranto, si cura con l'udito. E tutto il mio folle amore lo soffio al cielo, lo soffio al cielo, così.
L'avevamo citata questa canzone scritta da Pierpaolo Pasolini e interpretata da Domenico Modugno, ce la siamo anche ascoltata. Torniamo alla registrazione della presentazione del libro Le geografie di Pasolini, edito per i tipi di Prospero Editore, presentazione effettuatasi durante la festa All Unidis Pop di Radio Popolare. Stavamo parlando del Pasolini, regista cinematografico.
Nel 65, lo dico per tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni con il dramma e il genocidio in Palestina, era stato in Palestina. Qua consiglio di andare a cercare un documentario. Lui in quel periodo stava facendo i sopralluoghi per il Vangelo secondo Matteo e vabbè, la cosa più banale, dove vado? In Palestina a cercare la location per fare. Beh, c'è questo documentario che, visto anche con tutto quello che è arrivato dopo, poi lui, come sapete, non girò neanche una scena in Palestina di questo film, perché lo girò in Basilicata. È impressionante, è un consiglio, andatevelo a cercare. Questo documentario del 65 si chiama come il film, però è un documentario, è impressionante. La Palestina di allora, e poi pensiamo alla Palestina di oggi, ve la butto lì.
Grazie Claudio. Facciamo una digressione un po' intellettuale e poi andiamo a Roma. A Roma Pierpaolo Pasolini sta in diversi luoghi, attraversa diverse case. E forse a Roma è più evidente qualcosa che lui cerca, e tu dici, ma lo dite in tanti che avete studiato Pasolini, che questa cosa che lui cerca, che vede, è sempre più degradata dal modello consumista, dall'imborghesimento nel senso peggiore. Come la definiamo? È la purezza. Che cos'è?
La purezza potrebbe essere la parola, l'ossessione di Pasolini. Lui se ne andò dal Friuli, perché lo sappiamo, della sua fuga, ma erano gli anni in cui, uscendo dalla guerra, stava per nascere il cosiddetto Triveneto che conosciamo adesso, anche da un punto di vista industriale, eccetera. E quindi quella purezza che lui trovava nei contadini, nella signora, allora ragazza, Mariannina, nei ragazzi che conobbe nel Chasel, prima di insegnare come insegnante ufficiale di mestiere, aveva insegnato in una sorta di scuola popolare, chiamiamola così, lui e la madre, a 2 chilometri da Casarsa, quando lasciarono Casarsa per via dei bombardamenti, no? E lì entrò in contatto con veramente i figli dei contadini, ed era il mondo che lui amava, il mondo che lui apprezzava. Quando andò a Roma, quello che cercò era un qualche cosa di analogo, e lo cercò nelle borgate. Da lì le frequentazioni con i ragazzi di Vita, tanto per citare uno dei suoi lavori. Noi sopralluoghi che abbiamo fatto con Bruno abbiamo conosciuto un quartiere, il Mandrione, che era un quartiere che non è presente nei film di Pasolini, ma ci diceva la guida che ci ha accompagnato al Mandrione che era un luogo che lui frequentava perché aveva, è vicino all'acquedotto. Non so se Bruno ha qualche altra nozione più precisa da un punto di vista topografico, ma su Google Maps lo trovate.
Sì, no, adesso anche a me sfugge un attimo collocarlo geograficamente. Sì, comunque è vicino al Parco degli Acquedotti, nella zona del Parco degli Acquedotti. Tra l'altro il Parco degli Acquedotti che è stato da lui filmato anche in Mamma Roma.
Lì c'era una sorta di bidonville, di persone che vivevano in baracche, e lui andava spesso lì perché lì con questa gente li conosceva, si scambiava parole. E poi quando questo mondo con il consumismo stava ormai scomparendo, questo nuovo universo lo andò a cercare fuori dall'Italia, lo andò a cercare nei paesi che furono le location dei suoi film successivi, e quindi i suoi viaggi in Nord Africa, i suoi viaggi in Oriente, è sempre alla ricerca di questa che non potremmo chiamare se non purezza. E devo dire che qua devo solo ringraziare Bruno, nel corso di questo lavoro abbiamo trovato quello che, io do ragione a questa signora, quello che sarebbe il posto dove Pasolini probabilmente bazzicherebbe se fosse ancora qui con noi. E non è nel sud del mondo, è nella periferia di Roma, estrema. Siamo alle Foci del Tevere. Le Foci del Tevere è un posto veramente strano. Tu ci arrivi in macchina, passi una serie di realtà dove sono in secca motoscafiche, barche molto belle, e poi arrivi in uno slam, in una sorta di baraccopoli tipo quella che c'era al Mandrione, molto grande, dove vivono alcune centinaia di famiglie. Durante la giunta Alemanno cercarono di sgombrarla, un tot di case le rasero al suolo. Io parlo alle Foci del Tevere, intendo che il Tevere entra nel mare lì, come tra me e voi, è proprio qui. Qui ci abita, tra l'altro, perché sono lì, costruirono delle case dove andarono ad abitare i romani come seconda casa per essere a un passo dal mare. Poi non furono curati i servizi, eccetera, per cui cominciarono ad essere abitate da un altro tipo di fauna umana, non proprietari di seconde case, ma gente che cercava una dimora dalle parti di Roma, e ora è quello che è. Io, sempre tratto dal podcast che è servito per fare questo libro, vi faccio sentire due minuti della voce di Franca, che è una signora, una rom che abita lì, che ha conosciuto Bruno e che poi mi ha presentato. E chiedo a Bruno di ricordare, perché era particolare il momento in cui l'abbiamo conosciuta, eravamo a fine Covid.
Sì, no, infatti mi ricordo, cioè, questa signora Franca sta in una casa di un paio di stanze e ci vivono praticamente in 9-10 persone, insomma c'è lei, c'è la sua figlia, c'è la famiglia della sua figlia, ci sono le nipoti, quindi tre generazioni che vivono in questa baracca sostanzialmente, perché questa situazione, come spesso avviene nelle baraccopoli, noi l'abbiamo visto anche con Claudio, anche in Africa e in altri posti, sono zone, posti assolutamente degradati, ma dove si crea una comunità. Si crea una comunità che per certi aspetti è molto molto forte. Infatti si diceva, le ragazze e le ragazzine stanno lì, vivono lì e si sentono un po' sperdute quando escono fuori da quella situazione. E il giorno in cui io c'ero stato già alcune volte per delle foto e così, il giorno in cui venne Claudio era proprio, si era ancora nel periodo in cui ci si poteva muovere, però le mascherine erano più o meno obbligatorie o tutto questo. E lì chiaramente nessuno metteva la mascherina e non ce l'avevano neanche, e neanche io, e Claudio era con la mascherina e si sedette sulla sedia e la sedia si ruppe e lui cadde a terra e tutti intorno a lui.
Questo potevi anche fare a meno di dire, cioè non era questo che ti avevo chiesto comunque.
No, qual era?
Sentiamo la signora, che non era questo.
Questo è l'idroscalo, la mia casa, il mio tutto. La prima e sola borgata che si trova sull'ultimo confine che Roma dimentica da sempre di avere sul mare. Ma non un mare qualunque, quel Mediterraneo di cui tanto si parla e si nomina, magari se c'è un barcone a 1000 miglia dalla costa, ma del quale vi dimenticate tutti da anni, quando si parla della realtà che ci riguarda, che vi riguarda tutti. Vi vogliamo qui, accanto a noi a lottare con gli ultimi che lui, Pasolini, non avrebbe mai lasciato soli, come invece è stato fatto per troppo tempo. Oggi sono qui, nel punto che amo di più, casa mia, sulla nostra e vostra punta sacra, proprio dove le acque del biondo Tevere si insalano con quelle del mare, perché capiate l'importanza che questo luogo deve avere anche per voi. Quella che chiamate periferia, in realtà è il cuore pulsante di Roma sul mare. Ma come denunciava Pasolini, purtroppo se gli intellettuali si omologano al potere e voltano le spalle alle cose che contano, permettono che proprio le cose fondamentali vengano dimenticate. Una volta dimenticate e ignorate, il gioco è fatto ed è facile per loro portarcele via e distruggerle. Anche nella sua ultima intervista Pasolini provò a denunciare tutto questo, ma non la poté mai terminare perché il giorno dopo venne ucciso. Vi ricordate il titolo che volle dare alle sue ultime parole? Siamo tutti in pericolo. Se penso a tutto quello che è successo e continua a succedere oggi, nell'indifferenza e omologazione generale, mi vengono i brividi. Oggi più che mai siamo tutti in pericolo e continueremo ad esserlo se i giornali e gli intellettuali per primi continueranno ad essere strumento del potere e non a servizio degli ultimi. Da vera comunista, come lo era veramente Pasolini, le vedo tutte le pecore nere, anche tra chi finge di avere un pugno chiuso e con l'altro la mano in tasca al portafoglio. E ve lo dico che sono stufa di vedere intellettuali sfilare e incitare i giovani a farlo, sempre e solo dove i politici sinistri e non di sinistra possono lucrarci e rimanere immobili quando veramente i diritti più importanti ci vengono tolti. Pasolini ha pagato con il fango e con la morte la sua non omologazione. Pasolini ha pagato con la sua vita, il suo sapere, guardare oltre le ideologie, per riconoscere tutti i fascismi, non solo quelli come del potere. L'idroscalo paga da sempre il suo stesso scotto.
Franca, una rom.
È lucida.
È incredibile.
No, volevo giusto aggiungere, in effetti tra l'altro l'idroscalo è a pochissimi chilometri da dove è stato trovato il corpo di Pasolini, e quello che racconta Franca, tra l'altro io c'ero il giorno in cui era proprio l'anniversario insomma della morte di Pasolini e c'erano le cerimonie ufficiali nel posto, e lei ne ha fatta un'alternativa con una serie di poeti proprio lì davanti a casa sua, e diceva, e quello che raccontava era che se Pasolini fosse ancora vivo lui sarebbe lì, non alla cerimonia ufficiale. E in effetti i personaggi dell'idroscalo, o come la signora Franca, come la sua famiglia, come altro, quello che si dice sarebbero oggi, potrebbero essere gli attori, i protagonisti dei suoi film e dei suoi libri.
Senti Claudio, una domanda un po' teorica su un aspetto della radio, ma siamo alla festa di Radio Popolare, ci sta. Questa cosa qua è nata come un podcast, no? Che è una cosa adesso molto di moda, ma al tempo stesso molto... molto, molto nuova, deve ancora sedimentarsi. Il podcast è come il frigorifero dove metti le cose e le puoi ritrovare. Poi tu l'hai trasformata in libro e funziona, insomma.
Se funziona...
A me è piaciuto, non so mica
cosa. Sono contento, la speranza è proprio questa, nel senso che hai detto bene tu, il podcast adesso... è di moda, viene chiamato, tutto diventa podcast.
Senti anche tu, Leo, che del Campidoglio?
Sì,
perché a volte io ho delle allucinazioni, no?
Sta per finire il tempo.
Sì, mi dico, delle voci che mi dicono di andare a liberare Orleans. Vai avanti.
A nostra disposizione, sta per finire. E quindi dicevo, tutto viene chiamato podcast, anche la semplice lettura di un pezzo. Invece qua abbiamo voluto fare un lavoro, siamo stati in ballo paio di mesi buoni con Bruno a girare queste geografie per raccogliere queste voci. Ovviamente questo è tutto, non è un saggio, ci sono cose molto più profonde eccetera, però sono una serie di testimonianze, e siccome secondo noi le cose che ha detto Franca le trovate anche scritte, la dichiarazione di Mariannina la trovate anche scritta, ma sentirla dalla loro viva voce è la potenza della radio, Massimo, è questa la cosa che... Io faccio radio, non scrivo libri, ne ho scritto uno, ma il mio mestiere è fare la radio. Allora abbiamo detto, mettiamole insieme, c'è la possibilità di averle, ovviamente ci abbiamo aggiunto qualche cosa, abbiamo tolto le E, le A, gli allunghi che si fanno durante le interviste, però ci sono i QR code che vi permettono di riascoltare le voci che avete sentito adesso in parte e anche tutte le altre.
È bellissimo, io ne approfitto perché un po' mi sono commosso. Questo è un posto meraviglioso, è una cattedrale vegetale. E allora volevo in pubblico chiedere perdono a Claudio Agostoni, perché una volta ho abusato di lui e volevo che lui mi perdonasse qua davanti a voi, perché me ne vergogno tantissimo. Ma una volta io sono andato in una libreria e ho chiesto al commesso: scusi, chiedo a lei i libri per la scuola del figlio. E lui ha fatto un sorriso strano e poi ha preso una penna e un bicchiere, ha fatto tin tin e ha detto: attenzione, attenzione, un attimo di attenzione, parlando ai clienti, ai colleghi. E poi ha detto: ma cazzo, ma la sapeva? Cioè, come uno che ha fatto un corso di recitazione, ha detto: abbiamo l'onore immenso di avere qui nella nostra libreria una delle voci più importanti e più belle della radiofonia italiana. Signore e signori, pausa, ecco a voi Claudio Agostoni. E io sono, non so cosa mi sono successo, non me la sono sentita di tradire quest'uomo che mi ha detto: ciao Claudio, benvenuto. E ho detto: e vabbè, faccio Claudio Agostoni. E poi me ne sono pentito, perché lui mi ha detto: ma dai, tu che vai sempre in giro, che viaggi, ho sentito del Brasile, dammi qualche consiglio. Io sono 20 anni che vado in vacanza in Mugello. E gli ho detto: beh, Vicchio, Luco di Mugello, Lago di Bilancino, insomma, abbiamo parlato un po' e me la stavo cavando. E poi mi dice: ma dimmi una cosa, e mi chiede una cosa di musica balcanica. E io già sto cambiando idea, penso quella merda di Agostoni, è vero, che fa Raf Capiraca, come cazzo si chiama. Io non ho mai, ho visto una volta Goran Bregovic a Gorizia. Cazzo, mi viene in mente che tu lo facevi con Paolo Giulini.
Esatto.
Io ho fatto una specialità in criminologia con Paolo Giulini. Una volta sono andato in Svizzera dalla mamma di Paolo Giulini. Gli racconto della Svizzera. Gli racconto che ho conosciuto il fratello di Paolo Giulini che possiede il Cagliari.
Bravo.
Gli racconto di un altro fratello che possiede il Lugano.
Il Bellinzona.
Ho anche conosciuto la sorella di Giulini, ma non mi viene in mente niente. Insomma, faccio un quarto d'ora di conversazione sudando e poi lui mi dice: ma dai, vabbè, dai, no, non ti voglio rubare troppo tempo, facciamo questa scheda per che scuola è, il Volta, come si chiama tuo figlio? Io dico Marco e lui dice Marco Agostoni. È sempre, cioè, siamo qui a parlare di libri, è sempre triste quando muore una libreria, però la libreria non c'è più, c'è un negozio di biancheria intima e io sono molto contento. Perdonami Claudio,
no, vabbè,
perdonami,
d'accordo.
Perdonami.
Grazie Massimo.
Grazie Claudio, grazie.
Grazie, grazie.
Eccimi, 30 fuori, tutta nuda e fragile fino all'osso de guazza. Intorno a me che c'è, quattro muri zozzi, un tavolo. Abbia di me, che non so niente e te re dei re. Lavora senza mai rifiatare. Amore.
ci sei, Gesù Cristo.
Era Gabriella Ferri, Cristo al Mandrione, canzone scritta da Pierpaolo Pasolini. Il Mandrione, come abbiamo raccontato, era uno dei quartieri romani frequentato da Pierpaolo. E con questa canzone si chiude la presentazione del libro Le Geografie di Pasolini, curata da Massimo Cirri, che si è svolta durante la festa All Unidis Pop lo scorso giugno. La festa di Radio Popolare. Un saluto da Claudio Agostoni.
Avete ascoltato All Unidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit.